Prima di tutto volevo dire che è un enorme piacere essere qui insieme a voi, poter condividere questo momento di lode e di adorazione insieme a voi. Ne approfitto per portarvi saluti da parte della Chiesa di Fossano che vi saluta con tanto affetto e quindi siamo molto contenti di essere qui insieme a voi. A me solitamente piace quando devo predicare, partire da un personaggio, da qualche personaggio della Bibbia, per poi trarre delle lezioni, degli insegnamenti spirituali per la nostra vita. E il personaggio che vorrei meditare molto brevemente, e ovviamente una parte di quello che è scritto nella parola di Dio, è il personaggio di Giosafat, che troviamo in Seconda Cronache. La storia di Giosafat si sviluppa in quattro capitoli, poi abbiamo anche passi paralleli in Prima Re. Noi oggi apriremo la parola di Dio in Seconda Cronache. La storia di Giosafat si sviluppa dal capitolo 17 al capitolo 20. Noi questa mattina leggeremo in particolare 12 versetti dal capitolo 20. Leggeremo in particolare la famosa preghiera di Giosafat. Al capitolo 20, dal versetto 1, è scritto: dopo questi fatti, i figli di Moab e i figli di Ammon e con loro dei Maoniti marciarono contro Giosafat per fargli guerra. Vennero dei messaggeri a informare Giosafat dicendo: una grande moltitudine avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta ad Hazazon Tamar, cioè En-Gedi. Giosafat ebbe paura. Si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dal Signore e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme nella casa del Signore davanti al cortile nuovo, disse: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò? E quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribolazione e tu ci udrai e ci salverai. Ora ecco che i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte Seir, nelle terre dei quali non permettesti a Israele di entrare quando venivi dal paese d'Egitto ed egli lasciò da parte e non distrusse, eccoli che ora ci ricompensano venendo a scacciarci dall'eredità di cui hai dato il possesso, di cui ci hai dato il possesso. Dio nostro, non vorrai giudicarli? Poiché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Ecco. Questa preghiera si conclude, penso, con la frase più famosa che pronuncia Giosafat: gli occhi nostri sono su di te, e sarà proprio la frase centrale che vorrei meditare insieme a voi questa mattina. Il capitolo 20 inizia dicendo: dopo questi fatti. Quali sono questi fatti? Molto brevemente, Giosafat è il quarto re di Giuda, è figlio di Asa, regnò per ben 25 anni. Qual è il suo identikit spirituale? Appunto, la storia di Giosafat inizia al capitolo 17. Giosafat è prima di tutto un uomo, e questo lo leggiamo ai versetti 3-4, che cammina nelle vie di Dio e si comporta secondo i suoi comandamenti. Un uomo, potremmo dire, innamorato della parola di Dio, innamorato della legge di Dio, innamorato degli insegnamenti divini. Versetto 3: l'Eterno fu con Giosafat, perché egli camminò, nuovo a Diodati, dice, nelle primiere vie di Davide, suo padre. Egli non cercò i Baal, ma cercò il Dio di suo padre e camminò nei suoi comandamenti e non secondo il modo di agire di Israele. E poi vediamo che Giosafat era un uomo coraggioso. Questo ci viene detto al versetto 6 del capitolo, sempre 17. Il suo cuore si rafforzò nelle vie dell'Eterno e rimosse nuovamente gli alti luoghi e gli Asherim da Giuda. Un uomo coraggioso. Il suo coraggio crebbe seguendo proprio le vie dell'Eterno. Un identikit spirituale di altissimo livello. Una partenza stratosferica per Giosafat. Un uomo appunto profondamente appassionato della parola di Dio, profondamente innamorato dei sentieri di Dio. E anche le sue azioni, non soltanto il suo, come dire, quello che ci viene detto, poi ha anche delle, si concretizza poi in azioni che questo uomo fece durante la sua, durante il suo regno. Si occupò della difesa del paese, questo lo troviamo al versetto 2 del capitolo 17. Collocò dei presidi in tutte le città fortificate di Giuda, pone delle guarnigioni nel paese di Giuda, nelle città di Efraim, che Asa suo padre aveva conquistate. Al versetto 12 del capitolo 17 viene detto che si occupa della costruzione di castelli, di città di rifornimento. Cos'altro fece questo uomo? Si occupa di far sparire da Giuda, abbiamo letto al versetto 6, tutti gli alti luoghi e gli idoli stranieri. Un uomo che combatte in prima linea il problema, che è sempre stato un problema per Israele, il problema dell'idolatria. Versetti da 7 a 9, si occupa di istruire il popolo nella legge del Signore che lui tanto amava, mediante dei capi del popolo, dei leviti, dei sacerdoti, che percorrevano proprio tutto il territorio, tutte le città di Giuda e di Israele, per istruire i giudei. A livello militare, come si mosse invece Giosafat? Aveva un gran numero di uomini, un gran numero di guerrieri forti e valorosi al suo seguito, però inizialmente non dovette fare assolutamente nulla. E questo lo troviamo al versetto 10. Il terrore dell'Eterno cadde su tutti i regni dei paesi che erano intorno a Giuda e così essi non mossero guerra a Giosafat. Un periodo di pace per Giuda. E non solo di pace. I popoli circostanti lo tenevano in grande onore. Raggiunse Giosafat, ci viene detto al versetto 12, un alto grado di grandezza. Riceveva doni, tributi, bestiame dai popoli circostanti, principalmente filistei e arabi. La vita di Giosafat, però, purtroppo, non ebbe solo degli alti, ma ebbe anche dei bassi. E il basso più che ci ricordiamo maggiormente, sicuramente, è l'alleanza con Acab. Capitolo 18. Il malvagio re di Israele, marito di Isabel. Questi nomi sicuramente non evocano dei buoni ricordi per chi conosce, no, la storia del popolo. Due uomini, un uomo e una donna molto malvagi. E Giosafat contrae parentela con Acab, che lo convince a scendere con lui contro Ramot di Galaad. Quando Giosafat riceve questa proposta, al versetto 3 del capitolo 18 leggiamo: conta su di me come su te stesso, sulla mia gente come sulla tua. Quindi proprio un'adesione totale alla proposta di Acab. Nonostante Micaia, al capitolo 18 leggiamo più avanti, Micaia, un vero profeta del Signore, avesse predetto la sconfitta e la morte in battaglia di Acab, i due decidono ugualmente di andare in battaglia contro Ramot di Gala e Giosafat rischia di morire, mentre Acab, come giustamente venne predetto, muore. Questa in breve sintesi è la storia prima di questo capitolo, poi c'è anche il capitolo 19 a cui faremo un breve riferimento dopo. Nel capitolo 20 troviamo appunto come abbiamo letto, la sfida di fronte alla quale Giosafat insieme a tutto il popolo si trova di fronte, si trova a dover affrontare. Dover fronteggiare una grande sfida, una coalizione di nemici, composta, come abbiamo letto, da Moabiti, Ammoniti e Maoniti, contro di loro per fargli guerra. È finito il tempo in cui i popoli circostanti avevano grande rispetto per questo uomo. È finito il periodo in cui gli altri popoli riconoscevano che Giosafat si appoggiava sul Signore e quindi i popoli circostanti riconoscono invece che questo è un momento di debolezza e quindi decidono di attaccare, di muovere guerra. È finito il periodo in cui c'erano doni, tributi e bestiame per Giosafat e per il suo popolo. Adesso Giosafat si trova di fronte a un esercito nemico molto più forte, molto più potente, molto più numeroso delle forze di Giuda. E la sua reazione è quella, come possiamo immaginare, una reazione di paura. Allora Giosafat ebbe paura, versetto 3. E che cosa fa di fronte a questa paura? Beh, la sua reazione è una reazione sicuramente che è un grande esempio per noi. Si dispone immediatamente a cercare l'Eterno, versetto 3. Bandì un digiuno per tutto Giuda. Poi il versetto 4 leggiamo che tutto il popolo radunato implora il Signore. E al versetto 5 inizia la preghiera di Giosafat. Giosafat prega l'Eterno davanti a tutto il popolo. La paura è un sentimento normale, è un sentimento naturale, umano, che fa parte dell'esperienza umana di fronte alle difficoltà, di fronte alle sfide. La paura può essere un sentimento positivo, passatemi il termine, nel senso che ci permette di crescere nelle vie del Signore. Quando noi abbiamo paura e con le nostre forze non riusciamo a risolvere la situazione, ecco che questo ci porta a cercare e trovare rifugio in Dio. Spesso e volentieri però purtroppo è anche un sentimento che paralizza di fronte alla paura. Mi fermo, mi blocco e decido di arrendermi, di non fare più nulla. Questa non è invece la reazione che vediamo in Giosafat e nel popolo di Giuda, che insieme a tutto il popolo di fronte alla paura non rimane paralizzato, ma decide immediatamente di disporsi a cercare l'Eterno. Giosafat e il popolo si rivolgono subito e intensamente al Signore per stabilire in preghiera un forte e intenso rapporto con Lui. E allora vorrei concentrarmi in particolare su un versetto di questa preghiera, che è l'ultimo di questa preghiera, che è il versetto 12, e vorrei evidenziare 5 punti salienti, 5 insegnamenti che ci provengono da questo versetto, facendo ovviamente anche qualche riferimento ai versetti precedenti, ma principalmente vorrei concentrare la mia attenzione su un solo versetto questa mattina, che è il versetto 12 del capitolo 20 di Seconda Cronache. La prima cosa l'abbiamo già detta, il primo punto, ovvero che Giosafat sceglie la preghiera come strumento per fronteggiare la difficoltà, per fronteggiare la sfida, per fronteggiare la prova. Uno strumento di supplica, uno strumento per ristabilire, perché qualcosa si era perso nel suo percorso, aveva ceduto al compromesso, era stato rimproverato per la sua alleanza con Acab dal veggente Eu, ci dice la parola di Dio nel capitolo 19, il versetto 2. Riparte, ecco come riparte Giosafat, decide di ripartire dalla preghiera. Parafrasando un celebre versetto biblico, potremmo dire che dove la paura è abbondata, la fede di Giosafat è sovrabbondata. Esatto. E magari nella nostra vita non ci siamo fisicamente trovati di fronte a un esercito nemico, ma ci siamo trovati di fronte a tantissime altre tipologie di situazioni di difficoltà. Possono essere minacce esterne, possono essere dubbi interiori sulla nostra autostima, sul nostro futuro, sulla nostra fede, circostanze opprimenti, stress, ansia, depressione. Ecco che in tutte queste circostanze, quando ci troviamo in queste circostanze, ricordiamoci proprio dell'esempio di Giosafat che si dispone a ricercare l'Eterno, decide di affidarsi a Dio. Lo abbiamo ascoltato ieri anche dalla bellissima testimonianza di Giosuè e di Massimo. Nei momenti di difficoltà hanno testimoniato proprio che è stato bello proprio ascoltare che hanno avuto ancora più modo di avvicinarsi a Dio tramite la preghiera, fidarsi ancora di più di Dio nei momenti di difficoltà, disporsi a cercarlo nella preghiera, avendo un rapporto profondo, ristabilendo un rapporto, stabilendo o ristabilendo un rapporto profondo, intimo con Lui. E allora ci ricordiamo anche di Paolo e Sila, che verso la mezzanotte, pregando, mentre erano in prigione, Atti 16:35, cantavano, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Quindi il primo punto essenziale è la preghiera come risposta alla sfida, alla difficoltà, alla prova che abbiamo di fronte a noi nella nostra vita. Il secondo punto, questo versetto inizia con queste parole: O Dio nostro, non vorrai giudicarli? Oppure non eseguirai tu il giudizio su di loro? Di che cosa ci parla questo? Questo ci parla, e abbiamo già fatto un po' riferimento anche a questo aspetto, del fatto che viene ristabilito un rapporto con Dio. Giosafat dice: Dio nostro. E tutta questa preghiera è una dimostrazione di come Giosafat conosca come opera Dio. Giosafat ci narra molte delle virtù di Dio in questi versetti. Prima tra tutti la sua sovranità. Non sei tu che domini. Non sei tu il Dio che è nei cieli, non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni, non sei tu che hai scacciato. Ecco, prima di tutto, proprio ci sono tante le virtù che emergono da questa preghiera, ma quella della sovranità di Dio è molto forte in questi versetti. Giosafat invoca il proprio Dio, quindi ristabilimento di un rapporto personale con Dio. Un rapporto personale, un Dio a cui Giosafat parla direttamente. Giosafat non vive la fede, non vede una separazione tra la religione e la vita reale, tra la fede e il modo in cui il mondo funziona, ma la spiritualità viene vissuta proprio nella vita reale, non viene vissuta come qualcosa di diviso, come qualcosa di separato. Non è estranea alla realtà, ma la vive proprio nella sua vita reale, nella sua difficoltà concreta e reale. Dio nostro, dice. Giosafat si dimostra in questo caso anche un ottimo leader perché parla a nome di tutto il popolo. Quel popolo che poco prima aveva messo in seria difficoltà, in questa alleanza scellerata con Acab, aveva messo a repentaglio, aveva messo a repentaglio tutto il popolo, perché lui sapeva che questo popolo sarebbe stato sconfitto, l'aveva messo a repentaglio. Ora vediamo invece che cosa che se lo prende in braccio in un certo senso questo popolo, no? Dio nostro ristabilisce anche la sua autorità sul popolo. E Giosafat appunto è convinto che Dio sia il sovrano, che egli regna sovranamente su tutti gli affari delle nazioni. Ma è Dio che giudica, egli abbassa l'uno e innalza l'altro, dice il Salmo 75 al versetto 7. Come continua questo versetto e passiamo al punto numero 3. Continua con il riconoscimento di un limite. Noi siamo senza forza davanti a questa moltitudine e non sappiamo cosa fare. Quindi un limite sia a livello fisico, cioè siamo senza forza, ma anche un limite a livello mentale, non sapere che cosa fare, essere disorientati, a che fare con la mente, a che fare con la strategia. Riconoscere i propri limiti non è mai un segno di debolezza, ma è un'opportunità per sperimentare la sconfinata potenza di Dio. Riconoscere questo ci permette di coltivare una virtù che oggi è molto fuori di moda, cioè la virtù dell'umiltà, che è una virtù fondamentale per il cristiano. Riconoscere i propri limiti vuol dire non sopravvalutarci e vuol dire anche dare il giusto valore a noi stessi, ma darlo soprattutto a Dio. Di conseguenza anche a Dio. Se io mi riconosco limitato, se ho un buon concetto, ho un concetto sobrio di me, vuol dire che ho un concetto sobrio anche di Dio, perché decido di fidarmi di Lui. E mi rendo conto, come abbiamo anche ascoltato ieri, che tutto ciò che vivo nella mia vita è un dono della sua grazia. Non è per merito mio, ma è esclusivamente per la grazia di Dio. Questa mattina ricordiamo principalmente e in modo centrale il sommo dono della grazia di Dio, ovvero la salvezza operata tramite l'opera del Signore Gesù. Questo è il dono della salvezza. Però nella nostra vita, come abbiamo appunto ascoltato anche ieri, possiamo sperimentare tantissimi meravigliosi doni che ci provengono dalla sua grazia, ogni giorno, nelle vicende della nostra vita. Chiaramente se noi ci riconosciamo come perfetti, non abbiamo umiltà, pensiamo che tutto venga dalle nostre forze. Non riconosciamo invece i nostri limiti, non riconosciamo in questo modo quindi l'opera di Dio. E invece tutto quello che abbiamo ricevuto e riceveremo, è proprio un dono della grazia di Dio. Questa mattina ricordiamo il dono supremo della sua grazia e tanti altri piccoli grandi doni quotidiani che sono sempre una manifestazione della sua grazia. Gli uni confidano nei carri, gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Non confidiamo nelle nostre forze, dice il Salmo 20 al versetto 7, ma confidiamo e invocheremo nel nome del Signore. Stiamo arrivando verso la conclusione di questo versetto, stiamo arrivando verso il punto centrale, ma i nostri occhi sono su di te, un cambio di prospettiva. Non basta riconoscere i propri limiti, bisogna cambiare la prospettiva, bisogna avere fiducia. Io riconosco qualcosa, però, come abbiamo detto prima, posso anche stare fermo, posso anche paralizzarmi. Invece no, io decido di fidarmi di Dio. Un cambio di prospettiva, un cambio di direzione di fronte a una difficoltà, di fronte al riconoscimento di un limite. Quante persone riconoscono un limite, magari stanno ferme, non fanno nulla. Qui vediamo invece proprio come Giosafat risponde proprio con la fede. Quando la forza vacilla, la fede può e deve diventare il nostro bastone. Occorre voltare lo sguardo a Dio e tenere gli occhi fissi su di Lui. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Salmo 121, versetti 1 e 2. Ecco che quando la paura incombe, riconosciamo il nostro limite, va benissimo, un punto d'inizio, e poi però rivolgiamo l'incoraggiamento questa mattina proprio di rivolgere il nostro sguardo al Signore. Perché è lì che risiede la vera potenza, è lì che risiede la vera forza. E poi, sempre legato a questo aspetto, vorrei analizzare un altro aspetto, ovvero il punto numero 5. C'è un cambio di prospettiva da parte di Josafat, però queste parole ci parlano anche di un impegno. Perché cambio di prospettiva vuol dire fare retromarcia, impegnarsi vuol dire continuare poi in un'altra strada. I nostri occhi sono su di te, ci parlano proprio di un impegno portato avanti nel tempo, una direzione, cioè cambiare direzione, sì, ok, il punto 4 voleva dire cambiare direzione, adesso però c'è un'altra strada da percorrere, un impegno continuativo e costante. E questo ci parla di dipendenza da Dio. I nostri occhi, potremmo dire, rimangono su di te, sono su di te e poi rimangono. Quindi un impegno che vogliamo prenderci ogni giorno della nostra vita. Ecco che adesso faccio riferimento al capitolo 19. Tra le altre cose che fece Josafat dopo la sconfitta in battaglia, ci fu appunto una riforma dell'amministrazione della giustizia. Lo leggiamo appunto nel capitolo 19, dal versetto 4. Ci parla proprio di questa riforma dell'amministrazione della giustizia. Stabilì dei giudici, dei sacerdoti, dei leviti, dei capi delle case patriarcali. Ecco che è bello leggere al versetto 9, che ci viene detto che egli comandò loro, in particolare qui si sta riferendo ai leviti, ai sacerdoti e ai capi delle case paterne, comandò loro dicendo: voi agirete nel timore dell'Eterno, con fedeltà e con cuore integro. Queste persone, questi responsabili, dovevano avere delle caratteristiche specifiche. Dovevano agire nel timore del Signore con fedeltà e con cuore integro. In una parola potremmo dire che Josafat stabilì degli uomini che dovevano avere gli occhi su Dio. Stabilì degli uomini che avessero a cuore le vie dell'Eterno, che potessero anche loro dire: i nostri occhi sono rivolti verso di te. Forse queste parole sgorgano dal cuore di Josafat ricordando l'amaro epilogo di quando aveva fatto tutto di testa sua, cercando e fidandosi di un uomo, Acab, di quando aveva deciso di aderire a questo progetto militare scellerato. E allora, forse addolorato e sconfortato, decide questa volta, di fronte alla sfida, di fronte alla battaglia, di fronte alla difficoltà, di non confidare in un uomo, probabilmente ricordando come era andata la volta precedente, ma di tenerli fermi su Dio. Ed ecco che potete, io vi consiglio di andare poi a leggere tutta la storia, molto brevemente diciamo che alla fine Josafat e Giuda trionfano grazie all'intervento del Signore. Non può non tornarmi alla mente leggendo questo versetto, i nostri occhi sono su di te, non mi può non tornare alla mente Ebrei 12. E vorrei proprio leggere, vorrei prendermi questi 5 minuti conclusivi proprio per leggere, fare qualche brevissima riflessione su Ebrei 12, i versetti da 1 a 3. Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù. Ecco il collegamento evidente con la storia di Josafat. Autore e compitore della nostra fede, o secondo altre versioni, colui che crea la fede e la rende perfetta, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Lungo il nostro percorso terreno siamo proprio chiamati a distogliere lo sguardo da qualsiasi altra cosa che non sia il Signore Gesù. E scrisse un commentatore queste parole: c'è uno che si distingue fra tutti gli altri, colui che per primo realizzò perfettamente il principio del vivere per fede. Sopportò impavido l'amara sofferenza della croce, disprezzandone l'ignominia, sostenuto da una fede in grado di abbracciare tanto concretamente la realtà della gioia e della gloria futura, da annullare la consapevolezza del dolore e dell'onta presente. Gesù non è soltanto un modello da imitare, ma, come è scritto in questi versetti, è l'origine e il compimento della nostra fede. È Lui che ha messo in atto il piano di salvezza di Dio tramite la sua morte, tramite la sua risurrezione. Questa mattina ricordiamo proprio la sua morte e la sua risurrezione. Ci ha donato una nuova speranza, una nuova vita rinnovata in Lui. Il versetto ci parla poi della gioia che gli era posta davanti. La gioia che gli era posta davanti gli consentiva di sopportare, appunto, come dice questo commentatore, l'onta presente. Una gioia che deve essere contagiosa anche per noi. La gioia di redimere l'umanità, la gioia di liberarci dal peccato, dalla morte, di riconciliarci con Dio. Il sacrificio di Gesù che tollera la croce, disprezzando l'ignominia. Tutto ciò lo ha portato a sopportare la sofferenza e l'umiliazione della croce per amor nostro. E quindi la croce non è un simbolo di sconfitta, ma di vittoria sul peccato e sulla morte. E tutto ciò, come ci dice il versetto 3, ci dona proprio la forza per affrontare le nostre sofferenze e le nostre prove. Sapere ciò che Lui ha sofferto per noi, per amore, ci aiuta proprio a perseverare nelle sfide di tutti i giorni. E infatti è proprio con lo sguardo rivolto al Signore che Giosafat, e non al nemico, lo sguardo rivolto al Signore e non al nemico, che Giosafat vince. Il Signore vince, diciamo, poi concretamente Giosafat, però la vittoria appartiene al Signore, vince questa coalizione nemica. Molto brevemente, in conclusione, questa mattina appunto abbiamo visto questi 5 punti. Giosafat che sceglie la preghiera come strumento per fronteggiare la difficoltà, che ristabilisce un rapporto con Dio, che riconosce il proprio limite, che cambia prospettiva e che si impegna a portare avanti questa nuova strada, un cambiamento e una direzione, un impegno costante e continuativo nel tempo. Giosafat che con questa preghiera ricorda a se stesso e al popolo chi è Dio, le sue virtù, che cosa ha fatto, e sulla base di questo gli pone davanti, gli presenta la sua causa con fede. E vorrei concludere leggendo dei versetti che ancora non abbiamo letto, che sono molto vicini al passo che abbiamo letto, al capitolo 20, versetti da 15 a 17. Anzi, dal 14. Allora nel mezzo dell'assemblea, dopo questa preghiera di Giosafat, nel mezzo dell'assemblea lo spirito dell'Eterno investì Jaaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania, un levita dei figli di Asaf. E questi disse: ascoltate, voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat. Così dice l'Eterno: non temete. Non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, ecco, essi saliranno per la salita di Ziz, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Non sarete voi a combattere in questa battaglia. Prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi. Che davvero questa mattina possiamo fare nostre queste parole. Quando pensiamo di sapere che cosa fare, oppure quando non sappiamo che cosa fare, in ogni circostanza, che possiamo non temere, non sgomentarci, e ricordando un concetto centrale, proprio se dobbiamo portarci a casa qualcosa questa mattina, portiamoci a casa proprio la parte finale di questo versetto 12. Tenere gli occhi su Dio, fissare lo sguardo su Gesù. I nostri occhi sono su di te. Grazie Signore davvero per come parli tramite la tua parola, che possiamo davvero avere gli occhi su di te. Quando pensiamo di sapere che cosa fare, oppure quando non sappiamo che cosa fare, in ogni circostanza, che i nostri occhi possano essere orientati su di te. Noi vogliamo davvero fissare lo sguardo su Gesù. Abbiamo letto da Ebrei 12 che cosa ha fatto il Signore Gesù per noi. Vogliamo fissare lo sguardo su di Lui. Non vogliamo pensare di poter fare da soli con le nostre forze, ma vogliamo fissare lo sguardo su di Lui, colui che ha sopportato la croce, la vergogna per amore nostro, per la gioia che gli era posta davanti. E tutto questo per noi è motivo di gioia, motivo di ringraziamento questa mattina, e soprattutto è una responsabilità, perché abbiamo un grande Dio che ci ha salvato e vogliamo davvero seguire le orme del suo figliolo. Vogliamo davvero ringraziarti che possiamo osservare queste parole nel nostro cuore, possiamo rileggere questa storia che non è soltanto una storia, ma è un insegnamento per noi, che davvero i nostri occhi possano essere esclusivamente su di te. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.